che Duccio. Insomma, io adesso vado in chiusa di questa prima parte, prendendo però in considerazione soprattutto l'ultima parte del tuo intervento, perché ci permette un po' di collocare lo scenario di questo passaggio che siamo andati a esplorare in questa maniera che indicavo prima. Per alcuni questo passaggio sta nella transizione dalle società di disciplina alle società del controllo. Questa centralità della comunicazione nelle società del controllo, che era be stata ben ravvisata da Deleuze, ma non solo, a mio avviso rende in maniera pregnante come la questione della comunicazione oggi sia una delle forme, forse una delle più potenti in tutte le sue articolazioni, per cercare di governare una trasformazione che per sua caratteristica è assolutamente mutante. C'è nessuno degli approdi, scrive anche Alberto Magnaghi, che si danno in questi ultimi periodi, in questi ultimi anni, sono approdi definitivi, non solo, neanche si danno come certezze. Quindi questa situazione di transitorietà, di precarietà, di incertezza, è la cifra che, come dire, il sistema delle comunicazioni e delle mode cerca di governare laddove i modelli disciplinari, che attenzione, non facciamo delle faccinerie, tuttora persistono, non riescono più ad avere un oggetto identificato e chiaro. La pratica del silenzio, che a mio avviso in certi casi, proprio per riferimento anche ai fatti francesi, sarebbe utile, come dire, praticare in certi momenti, è una pratica di sottrazione attiva, perché è una pratica creativa, è un modo di contestare senza entrare in un conflitto immediato e diretto un sistema, una delle forme della gestione delle trasformazioni così violente in corso. Adesso vi chiediamo di aiutarci però a ragionare con voi.
Io ho tre osservazioni. La prima è una semplice notazione a proposito di Becchi citato da Duccio. Giova a ricordare che Robert McNamara, subito dopo essersi dimesso dalla carica di ministro della difesa statunitense, lui era stato uno degli artefici della guerra del Vietnam, subito dopo assume l'incarico alla Banca Mondiale. E quindi c'è un nesso nella sua persona, assolutamente esplicito, poi nelle politiche successive della Banca Mondiale, del Fondo Monetario. Questo è proprio un particolare perché quel nesso si incarna anche in determinati individui, in determinate biografie politiche. La seconda considerazione che volevo fare è su uno dei temi quasi Teobaldo, quello degli affetti, che io intendo così. È questo tema che, tra le altre cose, fa sì che uno scritto come il tuo, una ricerca come la tua, sul Chiapas, le pratiche di autonomia in quello che è tutto meno che un territorio metropolitano, possa stare sensatamente in un numero di questo tipo, perché è questa relazione soggettiva di amicizia, di legame al di là delle determinazioni spaziali che ci fa sentire vicino all'esperienza chiapaneca, che ci spinge ad andare là, così come Kobane. Ecco, nel fumetto di Zero Calcare, una delle tavole conclusive proprio esemplifica questa dimensione, che è sia una dimensione relazionale, affettiva nostra, ma anche una dimensione della struttura oggettiva del mondo. Tutto quel flusso di di merci, di informazioni, di comandi che attraverso il mondo può essere riletto in un'altra maniera in questo gioco degli affetti, che appunto ci rende territorio amicale nostro, condiviso, situazioni di cui magari fino a poco tempo addietro neanche si conosceva il nome. Ecco, questa questione degli affetti è un analizzatore molto importante anche per un'altra situazione che meriterebbe il prossimo numero, lo dico in battuta, e cioè la presa delle piazze, Piazza Tahrir, Occupy, perché vabbè, è finita, c'è da ragionarci, ma non è tanto sulle forme politiche che quelle situazioni sono la questione dell'assemblea, sì, cioè, ma non è proprio sulla dimensione relazionale, sullo stare insieme, addirittura per tantissime di quelle persone come esigenza prima, vitale, senza la quale il mondo non aveva più senso, e questo poi diventa un costruire una situazione esistenziale comune, quindi costruire delle strutture, delle pratiche della riproduzione quotidiana, e diventa quindi questa questione dell'affetto, della pratica degli affetti, una pratica che in quanto tale spinge alla dimensione collettiva comune, è una cosa proprio importante che può servirci a leggere quelle pratiche che spiccano nella metropoli d'oggi. A riguardo, tra quello che ha detto Cosimo, secondo me, buona parte, c'è un punto che invece è la questione del margine, nel senso che vabbè, anche noi ci abbiamo riflettuto a partire da quella cosa di Mattia, inteso più come margine di autocostituzione, di resistenza, che non come situazione. Quello che connota situazioni come la ZAD o la Valsugana non è tanto il fatto che siano situazioni marginali nel senso geografico, lo sono, ma piuttosto il fatto che, come le piazze, sono momenti di affetto condiviso, di pratica di vita comune, ed è questa pratica che a loro volta le rende un pezzo della questione del conflitto sui territori metropolitani, capitale che mangia il territorio, eccetera, eccetera. Ecco, questo è il punto che la questione dell'immagine va articolata un po' più come anche quella come pratica soggettiva di un essere ai margini, ma dove costituire delle basi, da dove poi partire per sviluppare. L'ultima considerazione riguarda invece il pezzo di Tiziana e la cosa che ha accennato su una qualche forma blog in rete. Allora, per un pezzo come quello quella è effettivamente la forma migliore, perché il tuo, essendo proprio una serie di scatti in divenire, non è un pezzo finito, nel senso che è soltanto adesso non so di preciso quando hai finito di scrivere l'ultima riga, ma soltanto poco dopo che è apparso il numero si sono prodotte delle situazioni in Giambellino che fanno parte dello stesso discorso, perché ad esempio quelle in Giambellino riprendono la parte migliore di quella ricerca. Ecco, quindi è un pezzo che in quanto tale può essere continuato e quindi sta sul blog come apertura, così come può essere incrociato con, se ne parlava, con quel film sulla filovia 90-91, piuttosto che con certe cose di Primo sulla lettura di Milano. Insomma, ecco, uno spazio aperto che non sia chiaramente lo spazio dove vengono messi i posti, ma un qualche cosa in cui c'è almeno certi testi della rivista continuano e dialogano con altri contributi, potrebbe essere effettivamente pensato ad essere
questa è una bellissima perché è una bellissima idea. Ci avevamo pensato di piazze,
Tiziana, volevo aggiungere una cosa a tanto Baldo che a Roberto. No, sulla questione dell'affettività, nel senso che la relazionalità sociale e l'affettività non sono elementi sufficienti. Cioè, nel senso che questi tradiscono, come dire, una nostra condizione attuale di pensare, per esempio, lo spazio e di accettare un'espropriazione dello spazio come tale. Sono assolutamente d'accordo che il problema in questo momento si sposta, come accennava Duccio, alla questione dei centri e delle periferie. È vero che noi continuiamo a alimentare i nostri movimenti a partire dalle periferie e per esempio non c'è bisogno di andare al Chiapas, bastano appunto i movimenti, come diceva Roberto, recenti del Nord Africa. Però questo tradimento originario che dico io, il fatto di, se noi guardiamo realmente queste realtà sono affezionate tra loro ma al luogo anche. Cioè questa è una cosa dal quale non possiamo prescindere, nel senso che una volta che con Duccio abbiamo visitato con rivoluzionari Santiago del Cile, siamo andati a vedere solo i luoghi della memoria con loro portati. I miei amici che hanno fatto Tahrir, penso a una grande famiglia appunto che è stata al centro animatore, uno di questi era Omar Robert Hamilton, figlio appunto della scrittrice Adas Swaif, tutta una generazione di attivisti radicali egiziani, cioè si vanno a Tahrir perché è un luogo altamente simbolico. Taksim è il luogo simbolico per eccellenza dello spazio turco. Cioè questo appunto credo che, e qui bisogna spostare il problema perché non c'è solo l'abbattimento fisico degli spazi urbani e dei quartieri, c'è un abbattimento del nostro modo di concepire lo spazio attraverso la stratificazione temporale. Questo è l'aspetto debordiano, beniaminiano, se si vuole, radicale, che bisogna ripensare. Perché noi diamo per scontato appunto che cioè, la nostra relazione ormai con i luoghi non passa più attraverso le sedimentazioni temporali. O questa costruzione di un simbolico che comunque, se noi guardiamo questi paesi, non può assolutamente prescindere. Questo vale anche per il Chiapas. C'è una rivendicazione sostanziale. Questo vale anche per la questione portare appunto la valle in città, che mi sembrava una straordinaria formula, dove cioè, non è questione di essere reazionari o di vedere appunto solo la storia o la memoria come momento reazionario. Cioè la rivoluzione vive della rivendicazione di un passato, vive della rivendicazione anche di una stratificazione temporale. Per cui credo che la nostra veramente impossibilità al momento, cioè perché appunto usavamo ancora le fabbriche, usavamo ancora le piazze per rivendicare le cose, il fatto che comunque noi importiamo delle modalità che poi svaniscono. Dewey Square, dove ero io a Boston, non è da rire, ma non è da rire perché non è quel luogo simbolico lì, non c'è questa stratificazione, no? Cioè che, come dire, non basta importare il movimento, va riconnotato lo spazio secondo dimensioni che assolutamente hanno a che fare con politiche della memoria o contemporaneità che sono assolutamente sottratte a noi in questo momento. E forse una debolezza reale per poter fare o rivendicare una comunanza in questo momento è proprio questa sottrazione, perché se c'è un'affettività relazionale questa poggia sempre su un sostrato simbolico e su una comunanza che è assolutamente qualcosa che lo precede, che non è solo biologica, ma assolutamente anche storico-sociale, assolutamente spaziale.
Se posso aggiungere una considerazione continuando su questa cosa del margine, c'è secondo me anche un senso differente che un po' forse coglievo nell'intervento di Cosimo di questa questione del margine, no? Cioè secondo me è molto bello quando tu dai, non so come lo chiami, se apparato di controllo coloniale, neocoloniale, insomma quasi una retroposizione di tutte quelle di tecnologie, come dire, di controllo delle nuove classi pericolose, no? Che anche Shamayu fa, la genealogia coloniale del drone e così via. E questo, cioè, a me sembra interessante, come dire, anche su, cioè, su un piano materiale, nel fatto del rapporto margini e centro, no? Che quindi sarebbe anche centri urbani, no? E spazi ordinati e spazi coloniali dominati invece dalla violenza, no? In qualche modo. il fatto di ritrovare il margine nel centro in qualche modo, no? Che riguarda sia certo una serie di migrazioni banalmente così, sia anche, come dire, un particolare cambiare della composizione del lavoro e dello sfruttamento alla fine, insomma, e che questo sia in un momento di continua transizione, no? E di articolazione, come dire, di forme di, anche del lavoro differenti, no? Che adesso si impongono, no? Cioè quelle non salariali, per dire, che storicamente hanno contraddistinto degli spazi non europei, se vogliamo, no? E quindi anche il controllo, diciamo, su queste nuove classi pericolose che non sono disciplinati in ottiche di salario, no? Cioè questo secondo me è un rapporto tra centro e periferia che viene ridefinito in maniera interessante rispetto allo spazio urbano. Ci sono questi saggi di Vacanzo sull'iperincarcerazione in cui lui dice, proprio perché Duccio citava l'accumulazione per espropriazione, no? Cioè il fatto che alla fine, quando c'è difficoltà di realizzare capitale, no, intervengono dei meccanismi extraeconomici, no? Harvey tipo fa l'esempio dei subprime, però tipo tutto il sistema penitenziario in California, no, negli studi di Wakan, è, come dire, una ridefinizione da un lato del ghetto, di distruzione dello spazio del ghetto, no? E dall'altro, come dire, dei processi di produzione di valore in termini neoliberali che non passano attraverso la mediazione salariale, ma come dire, agiscono direttamente su quelle cosiddette classi pericolose, come dire, del sottoproletariato afroamericano e così via, no? Parallelamente dei processi di gentrificazione, perché, per dire, proprio adesso tra Oakland, no, c'è tutto questo processo che dalla baia di San Francisco sta gentrificando i quartieri, spingendo verso Richmond, verso un paesino a nord, tutte le fasce basse, insomma, no? Quindi semplicemente questa questione del margine, come dire, anche magari un po' sulla scia dei discorsi che adesso diventano un po' ripetitivi sugli studi postcoloniali e così via, però è vero che effettivamente, come dire, la questione del margine si articola anche in questi termini, no? E ha delle connessioni molto legate tra territorio e sfruttamento e nuove forme dello sfruttamento. Alla fine, come dire, spesso la ridefinizione del territorio si fa dal cinghia della trasmissione di dei processi di precarizzazione di sfruttamento nuovo. Pensiamo a Expo, come dire, o a, c'è una cagata simile a Bologna che si chiama Fico, no? Che è una fabbrica italiana contadina, che è un Expo del cibo, no? È la stessa cosa, come dire, senza questi interventi territoriali alla fine non si potrebbe legittimare delle forme, come dire, dello sfruttamento, cioè non pagato, come dire, banalmente, cioè, e secondo me anche proprio in questo aspetto discorsivo, cioè che unisce un po' tutti questi aspetti, che la questione margine e centro può anche essere, cioè, ripensata in maniera interessante.
C'è qualcun altro? No, due impressioni a caldo, forse anche un po'. Intanto mi frullava nella testa l'ultimo appuntamento che abbiamo avuto con Mille Piani pre-estate. Sì, no, sicuramente questo elemento dell'emozione contrapposto, diciamo, all'affetto come principio di valorizzazione, di controllo, è assolutamente anche condiviso. E rispetto a quello su cui stiamo anche lavorando, è quasi proprio invasivo questa cosa, cioè soprattutto se si pensa a tutto il meccanismo di archiviazione comportamentale mezzo big data, che è praticamente quasi uno dei motori più grossi di riconfigurazione del mercato del lavoro e di principi di valorizzazione del capitale. Quindi sostanzialmente il profilarti e il profilare le emozioni è praticamente diventata la sintesi dei principi di meccanismo sintetico per riuscire a organizzare sia l'aspetto infrastrutturale urbano che anche il rapporto con tutti i meccanismi proprio di socializzazione. tanto che ha un lato sia algoritmico e di software, ma ormai anche di hardware. C'era questa ricerca dove la fotocamera del telefonino ormai è molto scarsa, ma utilizza l'archiviazione di tutte le tue foto per sintetizzare nella foto nuova il migliore di te. E quindi sostanzialmente anche questa memoria che abbiamo ormai è completamente una sintesi artificiale di quello che è considerato da un algoritmo la migliore sommatoria dei miei comportamenti, no? Questo per dire che la faccio breve. Il problema è appunto come si accentra valore attraverso questi nuovi dispositivi e come nuovi anche termini come la share, l'economia condivisa, oltre alla green economy o il concetto di smart city, eccetera, eccetera, fanno questo gioco comunque di monopolio di valorizzazione, poca redistribuzione, attraverso la messa a valore macchinica dei comportamenti umani, no? Allora il problema è quali sono, per me anche una cosa che mi piacerebbe invece forse il prossimo numero, quali sono invece i disegni altrettanto qual è il disegno o possibili disegni di decentralizzazione di governance e di decentralizzazione e di infrastrutture di organizzazione sociale che decentralizzano, no? Perché ce ne sono tante, ormai ce n'è un bel po' di campi di sperimentazione, di pratiche, eccetera, eccetera. Io penso sia a come pensare a fare una Uber senza Uber, però usando la tecnologia che abbiamo in mano, o come fare esempi in diverse parti del mondo dove appunto ci sono varie pratiche dove si tiene una governance a base comunitaria, no? In territori molto diversi.
Sì.
Sì. Quindi niente, non so se sono stato chiaro, ma
no, magari volevo dire rispetto alla questione specifica della decentralizzazione in Chiapas, come dire che lì c'è effettivamente una componente d'autogoverno che ha a che fare direttamente con un uso della tradizione, ovvero che è scritta nel comunitarismo indigeno. E poi ci sono degli elementi che comunque vengono da fuori e poi si è ibridata con questi, però appunto no, c'è solo.
Sì, però c'è una. Cioè, appunto non starei a generalizzare che una delle. Però magari c'è un archivio di processi, no?
Primo giro veloce magari di risposte, poi riprendiamo perché sono tanti temi.
Addirittura per esempio c'è questa cosa dove i broker sul mercato finanziario ormai stanno comprando questi pacchetti di sentiment dove l'autorità per capire dove andare a investire nel mercato finanziario è fare una setacciamento qualitativo di come un algoritmo riconosce e costruita la sintassi nei social network relativi a qualche investimento piuttosto che un altro.
Dovremmo fare un giro. Sì, io vado veloce cercando perché le suggestioni sono davvero tante. No, avevamo pensato inizialmente di riflettere anche sulle piazze arabe, poi diciamo, insomma, Roberto. Non ci è sembrato proficuo affastellare piani, non per un giudizio o una valutazione di quello che sono stati quegli eventi, anche perché io personalmente ritengo che se noi continuiamo a valutare l'esito, no, di certuni suoi movimenti sulla base poi dei risultati ottenuti, sbagliamo soprattutto in questo periodo approccio, no? Perché, come dire, diamo una valutazione a fine raggiunto o meno di quello che rimane un suo movimento che segna una trasformazione importante delle sensibilità, anche laddove, vedi in Egitto, i segni, no, poi della sconfitta sono stati pesantissimi. Quindi abbiamo voluto avere una cautela su quel fronte lì per proprio un'attenzione. Io devo dire che poi personalmente, e lo dico anche a tutte le mie amiche qui presenti, ritengo che ci sia un'imprescindibile questione di genere che continua a non emergere troppo su questa vicenda dei territori, perché sia nell'esperienza del Chiapa zapatista, che ho avuto insomma modo abbastanza di guardare nei primi anni dell'insorgenza messicana, sia proprio in quello che è accaduto nel mondo delle primavere arabe, a mio avviso l'indicatore più sensibile di come le cose potevano evolvere nel rapporto sia con una gestione di sospensione di un centro di potere unico, è stato proprio dal modo in cui le donne hanno potuto portare o meno i propri saperi, le proprie modalità di relazione, al punto che se io oggi devo appunto interrogarmi sulla questione alimentazione e quant'altro, ho in mente tutta una serie di militanti attiviste femministe che su questo radicalmente da tempo continuano a fare una battaglia che non è assolutamente di no ritorno a una natura mitizzata, ma di concreta affermazione di un modo diverso di ripartire le forme di soddisfazione di vita. Questo era un primo punto. Poi certo possiamo anche immaginare che c'è un passaggio importante che non ci deve però, come dire, ingabbiare. Io non vorrei più che cadessimo nella trappola del ragionare per dualismi, no? Appunto natura, cultura, centro, periferia. Io credo che ormai lo svuotamento di certe categorie deve essere proprio un compito importante da fare sia a livello culturale ma a livello di pratiche, perché permette di comprendere là dove davvero oggi le esistenze si spengono, e non si spendono solo in letture ovviamente economiche ma appunto certamente altamente simboliche. Il problema è che tutta questa dimensione è in questione tanto quanto i processi di trasformazione che sono differentemente in corso. Quindi come dire, ho sempre un po' di timore quando si ragiona di presunti appunto posizioni o posizioni periferiche, che come userei con molta cautela anche la definizione di processi postcoloniali, perché mi sembrano molto delle categorie, non so come dire, interpretative che chiudono la riflessione piuttosto che aprirla, come sul termine biopolitica che francamente io non ne posso più. Ma su questo noi chiaramente abbiamo un lavoro da fare, l'auspicato lavoro del silenzio, che è un lavoro di rimodellamento di forme di relazione, di affettività, perché lì c'è una dimensione squisitamente politica che forse ricorre nel testo di apertura di anche Gentili quando dice a un certo punto, no, l'agorà non c'è più, e con la sparizione dell'agorà sparisce la polis, il che significa che c'è tutta una serie di modelli di democrazia che abbiamo attraversato e conosciuto, sono come dire, non rinnovabili. Non è a quello che dobbiamo guardare, no? Un po' come l'angelo della storia del nostro amato Kleper Benjamin. Cioè, lì c'è un nodo importante col discorso che Marco no, sottolineava sulla memoria, ma c'è un modo di operare rispetto alla memoria che, attenzione, non è mai, no, una rivisitazione di passati, identitaria, come dire, fissata, cristallizzata in un'immagine che si sa benissimo non ha replica possibile. Io mi fermo qui perché poi ce ne saranno altre, ma voglio lasciare la parola a tutti. Vai.
Sì, io avevo preparato un elenco di punti, di temi su cui dire qualche cosa. In effetti sono partito un po' della tangente, diciamo, nel primo intervento. Allora, due o tre cose, insomma, per quanto mi riguarda. Io dico, diciamo così, come la penso, anche per dare un po' di sostanza alle cose che ho detto nel primo intervento, quindi le dico in maniera molto, molto terra terra e anche un po' caotica, meglio dovrei dire anarchica, insomma, però va bene così, nel senso che ad esempio io tutta questa storia del fordismo, del post-fordismo ancora la digerisco male, nel senso che a suo tempo ho fatto un lessico post-fordista che era un manuale, diciamo, per giovani marmotte della fine degli anni 90 che si interessavano di questi temi. In realtà la manifattura c'è sempre, cioè non è che non ci sia, sta cambiando di scala, ma la manifattura c'è, cioè la fabbrica diciamo diventa sempre più intelligente, la manifattura, come dice Berta, no? Giuseppe Berta, si sta trasformando e cambia, ma insomma c'è ancora. Ed è bene che ci sia, anzi lì dentro poi ci sono dei processi che sono estremamente importanti per capire come si produce oggi valore e ricchezza. Insomma, poi alla fine bisogna anche essere un po' più concreti quando, questo lo dico per me, quando poi si ragiona sui termini che vi ho indicato. Questo è un punto importante. Il secondo punto. Insomma, il primo punto è che bisogna fare un po' di ricerca, bisogna andare a vedere dentro i luoghi dove si produce ancora, ecco, dove si fa manifattura, appunto, in maniera diversa rispetto a 20-30 anni fa, però la si fa ancora, la si fa ancora, e lì ci sono delle trasformazioni dei soggetti di lavoro che sono molto importanti da analizzare per capire poi come si possa fare politica, no? di un segno particolare. Però detto questo, tornando alla questione degli affetti, perché io in realtà nel mio intervento ho ragionato su Alice in città, nelle città, il film di Wenders, no? È stato un pretesto per ragionare, no? su come le soggettività si muovono, no, all'interno di determinati spazi che hanno a che vedere appunto con l'affettività e con quel suo precipitato, condensato disegno più o meno positivo, più o meno negativo, che è la memoria, che è il ricordo, no? Cioè, io sono partito proprio da quel film vecchio, chi ha i capelli bianchi, comunque pochi capelli, si ricorderà questo film di Wenders molto bello che si intitola appunto Alice nelle città, con un rimando ad Alice nel paese delle meraviglie, no? Laddove appunto la coppia senso non senso emerge come protagonista, no? Non si può avere il senso senza il non senso e viceversa. Però poi ho anche, sempre scherzando lo dico, messo in piedi tutta questa pappardella sulla affettività e sulla emotività a partire da un fumetto, da un fumettaro di grande livello come Miguel Martin, che ha fatto dei fumetti splendidi, al di là insomma di Zero Calcare, che è un riferimento di tutti noi, ma insomma penso a Nero Habitat o a Brian De Brain e tanti altri, che sono fumetti insomma che stimolano un po' a fare il tipo di ricerca che ho cercato di delineare. Però al di là dello scherzo, insomma, al di là dei pretesti, ci sono due questioni che forse non ho chiarito bene. La prima è che l'affetto, per quanto ci riguarda, l'affetto che è tra virgolette nostro in realtà non lo è mai, perché dipende appunto da quel meccanismo di relazionalità di cui si è sottolineata l'importanza, l'affetto è sempre e comunque indice di transizione, di cambiamento e di trasformazione. È per questo motivo, insomma, che la regola, per non parlare poi della legge, insomma, ha delle difficoltà, no? a esprimere, a manifestare, a dichiarare il suo protagonismo e il suo primato, proprio nei confronti dell'affetto. Proprio nei confronti dell'affetto. Con l'emozione invece il discorso è completamente diverso, perché le emozioni, proprio per definizione, implicano dei giudizi di valore, no? Oltretutto manifestano, come posso dire, una incompletezza che quasi naturalmente poi trova una qualche compensazione nell'esercizio della regola, meglio dovrei dire della legge, del giudizio di valore, no? Questo è molto interessante, perché non si tratta banalmente di tirare in ballo una coppia di concetti, ma insomma più o meno concetti di matrice filosofica, si tratta di ragionare su delle disposizioni della soggettività contemporanea, no? Che sono fondamentali per poi registrare, no? La possibilità di un impegno politico tra virgolette, adesso lo spiegherò, no? Di un segno positivo oppure di un segno negativo, no? Ecco, qui spero di essere stato minimamente più chiaro, e ringrazio gli amici che mi hanno stimolato ad esserlo e a riprendere gli appunti che avevo qui preparati. Un'altra cosa importante, questa un po' più tecnica, che appartiene al bagaglio minimo, sempre più povero, delle mie competenze, insomma, di ordine professionale. Quando si parla di affettività, no? Si rinvia per forza di cose a un orizzonte di socialità. Anche questo fa problema, no? ai fanatici, diciamo così, dell'ordine a tutti i costi, no? L'affettività, per il discorso della relazionalità, per il rinvio alla dinamica degli incontri, a loro essere assolutamente decisivi, essenziali, no? Nell'articolazione dei processi di soggettivazione. Gli affetti rimandano e rinviano a un orizzonte di socialità. E questo rinvio è, come posso dire, è politicamente nel senso richiamato da Tiziana quando ha rinviato al saggio di Dario Gentili. Questo rinvio è politicamente decisivo, è fondamentale, perché ci dice oltretutto che quel piano di socialità, quella dimensione di socialità legato a un soggetto che vive dell'articolazione della manifestazione dei suoi affetti, quel piano di socialità è il piano fondamentale su cui pensare la costituzione di una maglia, di una rete, di un tessuto di diritti, di diritto, che non per forza di cose è da identificare con l'ossessione nei confronti della legge. C'è un percorso possibile, ed è, almeno a me sembra importante, adesso la metto su un piano troppo astratto, ma insomma c'è un percorso possibile che va dal soggetto, dagli affetti, alla socialità, alla possibilità, attraverso la sottolineatura del protagonismo, insomma, dell'importanza, della primarietà della socialità, la possibilità su questa primarietà di costruire grumi di politica, elementi di, come si dice oggi, anzi da qualche anno, di nuova istituzionalità, qualche cosa di nuovo, delle istituzioni inventive, innovative, no? Che lasciano scorrere, diciamo così, le affettività senza costringerle al rinvio, al rimando, al protagonismo un po' ossessivo paranoico della legge, insomma, ai suoi comandi, ai suoi ordini, no? Che non riducano appunto l'affetto, il fattore dell'affetto alla registrazione terribilmente mortificante, debole, povera dell'affetto sotto veste e sotto forma di emozione. Perché poi l'emozione, nel momento in cui la si afferma come protagonista nei all'interno dei processi di soggettivazione, l'emozione ha sempre un portato alla fine anaffettivo, proprio costitutivamente, e per questo motivo insomma che i dispositivi mediatici o il sistema dei mass media, oltre a quello che dicevi giustamente tu, insomma, no? Perché c'è poi il discorso della registrazione ed estrazione di valore nel momento in cui si ragiona su scala grande, no? Sui fenomeni di carattere emozionale, ma insomma al di là di questo è importante sottolineare come il sistema mass mediatico sia portato appunto, sia rivolto soprattutto a tradurre, a tradire, meglio si dovrebbe dire, a truffare, no? La nostra affettività, appunto relegandola, ponendola, traducendola sotto veste di emotività, no? Emotività che non appartiene per forza di cose nel suo sviluppo, nel suo concretizzarsi, non rinvia all'orizzonte della socialità. L'emozione non rinvia all'orizzonte della socialità, rinvia all'ordine, al primato della legge, al primato della regola. Poi ci sono qui, non so, a me che faccio i conti con la filosofia, vabbè, qui insomma l'emozione, no? L'emozione, il rapporto emozione-conoscenza, no? La possibilità appunto di trovare nella pratica cognitiva quella dimensione emotiva che rende la pratica cognitiva di conoscenza ancora più capace di arrivare a certi risultati, a certi obiettivi. Ecco, quella mossa lì, filosoficamente apparentemente abbastanza aperta, abbastanza elastica, abbastanza plastica, perché sembrerebbe recuperare il valore e la ricchezza della dimensione della corporeità, quella mossa filosofica lì invece così apparentemente elastica, così apparentemente aperta, libera, in realtà in effetti riconduce la stessa prestazione cognitiva a che cosa? No? All'ordine del comando, della legge, della regola, insomma, sempre e comunque. Però questo è un cappello, o per meglio dire una parentesi di ordine filosofico che è buttata un po' lì in maniera troppo rozza. Però ecco, spero di essere stato più chiaro. Insomma, la coppia affetto-emozione è una coppia politicamente importante, no? Perché è in ballo, in gioco, nella concretizzazione, nella realizzazione, nella sostanzializzazione di tale coppia. In ballo è il percorso, il cammino in positivo del soggetto, meglio l'articolazione in positivo dei processi di soggettivazione, oppure un'articolazione che condanna il soggetto ancora una volta a parlare il linguaggio della legge, del giudizio di valore, no? Quindi del comando alla fine. Ecco.
Massima rilazione.
Basta.
Sì, ora prima di rispondere sono stato tirato sulla questione del margine, volevo, visto che Baldo aveva fatto riferimento al, sì, post-fordismo, io sono consapevole della molteplicità, della complessità dei regimi discorsivi, dei regimi economici e di potere che costituiscono i nostri territori e la nostra epoca. Ora, quello ho usato il termine di gentrificazione post-fordista, probabilmente avrei dovuto rivedere l'aggettivo post-fordista, ma mi sembrava interessante soprattutto in relazione alla dinamica specifica della gentrificazione a Parigi, comunque dei fenomeni di gentrificazione che prevedono una relazione tra speculazione immobiliare e produzione culturale, e in questo senso quindi in che modo l'immateriale e una certa forma di arte pervengono come paradigma vengono catturate all'interno di questi meccanismi di valorizzazione, quindi assurgono a paradigma di processi di selezione e, urbani. E, per quanto riguarda invece la questione del margine, il margine non lo declinerei in senso meramente geografico, partendo anche soprattutto dalla complessità, ciò che mi premeva più che altro sottolineare è che a mio avviso siamo di fronte alla fine della centralità del soggetto produttivo, e quindi che istanze di rottura e di creazione avvengono anche al di fuori della sfera della produzione. Quindi in questo senso è margine inteso come ciò che eccede la sfera meramente produttiva e anche la sfera meramente economicista. Margine anche come ciò che eccede il campo di visibilità. In questo senso, anche ricollegandomi a quello che diceva Duccio sul silenzio, cioè margine come ciò che è al di fuori dai regimi di visibilità e di dematerializzazione anche, cioè, e quindi potremmo margine come crepa crepa quindi crepa che e fine del fine anche del dualismo centro periferia all'interno del tessuto pluriurbano il margine avviene negli interstizi quindi no, e, no soprattutto quindi il concetto di margine è possibile riempirlo di una molteplicità di significati. Ora bisognerebbe rifletterci, però comunque ci tenevo a sottolineare che non intendevo il margine nel senso meramente geografico di confine o che abbia a che fare con un altrove, ma come spazio di possibilità.
Posso aggiungere una cosa che diceva Cosa, perché poi io conoscendo come lavori tu so benissimo che non c'è nessun apparato categoriale che quadretta il linguaggio, però proprio per il fatto che siamo arrivati a discutere di questo, a mio avviso è importantissimo, perché siamo, come dire, al centro della situazione, no? Cioè che tipo di dispositivi, di mode order, di parole d'ordine, catturanti, veicolano una serie di significati a grappolo, di genealogie anche, date per scontate. Qual è il meccanismo della parola d'ordine? Deleuze direbbe quello, no, di essere prescrittiva. Io dico c'è qualcosa anche di più, che funziona nei termini apparenti proprio dell'emozione, perché sta nell'emozione del riconoscimento, dell'autocertificazione e di una sorta di consolazione in un momento transitorio così importante. Assumere dal punto di vista proprio del linguaggio e dunque del silenzio, che è dentro questo versante, è opposto alla comunicazione, questa fatica vera, no? Di pulire finalmente i concetti, le parole, i modi relazionali che abbiamo anche tra di noi per dirci le cose e non fare immediatamente riferimento a una sorta di catena di Sant'Antonio del perché questo mi fa capire che appartengo, che ho conosciuto, no, tutto questo deve essere messo a questione, perché se anche, come dire, in ambiti che sono sicuramente critici, sicuramente capaci di creare criticità forti e creative, si interiorizza il movimento della parola prescrittiva, cioè interiorizziamo sistemi di controllo, di autocontrollo e di svilimento delle relazioni, siamo veramente messi maluccio. E io credo che questo sia significativo proprio di questa transitorietà, no? Perché è chiaro che ci viene immediato, è un movimento, come dire, tac, automatico. È per questo che quando io dicevo ho allergia per certi termini, non perché questi concetti o termini non abbiano una loro dignità, ma perché mi producono, come dire, un incasellamento nel quale sinceramente, come dire, non intendo proprio stare. Cioè, è un tipo di appartenenza emozionale e non di relazione istituente, come diceva lui riferendosi a lei, no? È per questo che, cioè, a mio avviso, la sottolineatura forse di Ubaldo, poi mi dirà se l'ho ben inteso, non era rispetto al modo in cui è impiegato, ma come è un ricorso dappertutto anche nel chiacchierare. E il fatto che qui stiamo parlando con questa libertà, a mio avviso, è proprio un modo di rompere dei cerimoniali abbastanza luttuosi che invece di solito, come dire, ci opprimono, no? Con la santificazione del fatto che così abbiamo marcato il territorio, ipoteticamente. Vorrei aggiungere qualcosa, perché tu te ne sei andato, poi qualche cosa ti abbiamo detto. Diciamo che comunque è interessante quella proposta. Io devo essere del tutto onesta, ho smesso di lavorare su Milano, uno perché me ne stavo andando e la lacerazione rispetto a degli anni che mi sono piaciuti poco o che ho vissuto criticamente mi era intollerabile, non so come dire, è proprio stata una dimensione, ecco, assolutamente affettiva, un moto affettivo, e siccome mi è costato anche scegliere un registro di scrittura che non è il mio solito, ho scelto una dimensione quasi narrativa, insomma, già per me aver operato quello spostamento è stato rompere un pudore, e mi è già costato così. Però questa idea di intersecare in questo modo, sicuramente ci pensiamo, volentierissimo, volentierissimo.
Che facciamo? Quel che
vogliamo. Un momento di... qua fare, no, assolutamente no, qui è sacrificato,
no, qui sta solo nel, esatto, fumare si può, se siamo in tanti ovviamente, no. Una camera a gas, si può aprire il luccernario, dipende se si vuole continuare a discutere oppure no, tutto qui, e in questo senso stai presente in un altro. Hai fatto con le
porte? No, ho preso la. No, 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 no,